Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro, Gesù Cristo risorto dai morti, sia con tutti voi. Oggi compiamo il 30° giorno dei 50 giorni pasquali, quindi ringraziamo per i giorni che già abbiamo vissuto nella gioia e nella grazia della Pasqua e attendiamoci ancora nei prossimi giorni protesi verso la Pentecoste, il compimento in noi oggi nella Chiesa e attraverso la Chiesa nel mondo, il compimento del mistero più luminoso, della piena epifania e donazione che Dio ha fatto e continua a fare di sé. E la lettura contemporanea del Vangelo di Luca e degli Atti degli Apostoli viene proprio bene, non soltanto gli Atti degli Apostoli, che tra pochi giorni appunto leggeremo proprio in ordine alla Pentecoste, a quanto subito dopo la Pentecoste è avvenuto, ma anche il Vangelo che ci rende capaci di gustare, di capire ancora di più in profondità quello che è avvenuto con il dono dello Spirito Santo da parte del Signore risorto. Inizio del Santo Vangelo secondo Luca, dal primo versetto al 4. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Parola del Signore. La prima cosa che facciamo all'inizio della lettura di un nuovo libro della Scrittura è quello già di ringraziare anticipatamente il Signore e soprattutto di invocare lo Spirito, no? Lo facciamo perché è il tempo di Pasqua verso la Pentecoste, lo facciamo in forma aggiuntiva perché siamo illuminati, sostenuti, guidati nella lettura. Facciamo adesso la lettura contemporanea sia del Vangelo sia degli Atti degli Apostoli, insomma tutta l'opera unitaria di Luca. Allora adesso vediamo questa introduzione al Vangelo di Luca.
Ma con il parallelo degli Atti volevo dire che il prologo degli Atti dice che la promessa del Padre è quella di essere battezzati in Spirito Santo, e mi pare che una valenza di questo Teofilo sia anche quella di definire chi è il battezzato, chi è il credente, cioè il Teofilo, l'amante di Dio, battezzati, legati a Dio da quest'opera divina, si è però amanti di Dio, si è in qualche maniera anche legati proprio da un affetto, da un qualche cosa di profondo, di estremamente umano. E questo amore di Dio porta anche la necessità di affondare la propria conoscenza, quello che è stato recepito, in una solidità, in una certezza, insomma nell'approfondire quello che si è ricevuto. A me sembra che qua l'Evangelista dice la sua intenzione, è lui che ha voluto, diciamo, scrivere per dare conto della certezza degli insegnamenti, però mi sembra che si possa anche dedurre che questa è una necessità anche per Teofilo, anche per l'amante di Dio, quello di approfondire, di sempre più affondare la propria fede in una certezza di quello che è avvenuto, come sempre negli Atti verrà detto poco dopo, nei primi discorsi: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questa certezza è importante, non è accessoria, non si può amare Dio ed essere tutto sommato in dubbio o non voler approfondire perché non si è sicuri fino in fondo se si troverà solidità a quello che si crede.
Ma così in questi pochi versetti del prologo del Vangelo mi sembra che Luca si metta nella scia di quelli che già hanno posto mano a raccogliere quanto è accaduto, cioè gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, dice. Quindi lui intende trattare appunto di questi avvenimenti che si sono compiuti e come però ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari, quindi oculari fin dal principio. Quindi questa ricerca che è già stata fatta, è già stato raccontato da altri con ordine, e anche Luca vuol, come dire, andare forse un po' più avanti, un po' più approfondire, ma sempre rimanendo fondandosi e basandosi su quello che ha ricevuto da quanti ne furono testimoni oculari e divennero servitori della parola. Mi sembrava questa una cosa molto bella, cioè questi testimoni, quelli che sono, che poi non sono solo quelli che sono stati con Gesù, ma anche proprio dall'inizio, perché Luca comincia a parlare da prima, e che appunto questi testimoni diventano servitori della parola, quindi si mettono al servizio di questi avvenimenti, di quanto si è compiuto per trasmetterla agli altri. E Luca quindi intende appunto, penso, dare un apporto suo a quello che già altri hanno steso, hanno raccolto, e proprio per dare la possibilità di fondarsi, dice, in modo che tu possa renderti conto della solidità, quindi della solidità, della verità di questi insegnamenti.
Questi, continuando un po' il pensiero, questi testimoni oculari appunto fin dal principio, mi pare che possiamo dire questo, cioè che questi non hanno trasmesso una ideologia, ecco, questi testimoni oculari non hanno trasmesso una ideologia, ma hanno veramente visto e toccato con mano ed sperimentato, ecco, che tutto quello che hanno visto era un'opera di Dio e queste azioni di Gesù era Dio stesso che iniziava e continuava la sua opera. Quindi non è una dottrina, ecco, ma hanno visto e toccato. Mi sembrava che questo appunto fosse il primo fondamento, ecco, di un'esperienza di questi, di un'esperienza di una comunità che, investita dallo Spirito, ha letto la vita di Gesù in questo modo. E dice che hanno visto, sono stati quelli che hanno trasmesso fin dall'inizio. Io mi sembra sembrava di leggerla così, cioè l'inizio della vita del Signore di Gesù di Nazaret, ecco, hanno iniziato, hanno detto e hanno trasmesso e hanno scritto questo. Mi sembra che Luca appunto vada un pochino più avanti al versetto 3, che dice, risale più indietro, cioè mi sembrava che addirittura risalisse alle origini di Gesù. Allora mi sembrava che, ecco, mi è venuto presente l'annunciazione, cioè prima ancora della nascita Luca parla dell'origine divina di Gesù. Ecco, questo mi sembrava che potesse completare il discorso. Infatti l'annunciazione è proprio è di Luca, che appunto dice: lo Spirito Santo scenderà su di te e quello che nascerà, ecco, sarà il Figlio di Dio. Ecco, mi sembra che questa fosse allora questa solidità, ecco, di questo annuncio di Gesù di Nazaret, che è passato tra noi facendo del bene, è all'origine il Figlio di Dio.
È già stato detto quello che pensavo di dire, ma nella nota della Bibbia di Gerusalemme dice che questo prologo, questo inizio, è simile a quello degli storici dell'epoca ellenistica. Allora così si capisce ancora di più che Luca vuol dare l'idea che è una storia vera, quella che è successa, non è un racconto fantastico, e per quello dice della solidità. E poi così questo dei testimoni, lui parla dei testimoni oculari, lui non è stato un testimone oculare, e infatti c'è differenza rispetto alla prima lettera di Giovanni, che comincia più o meno allo stesso modo, però è diverso perché Giovanni è stato un testimone oculare, dice, che ha contemplato, ha veduto, ecco. E Luca invece fa una storia, ma riferendosi alla tradizione di quelli che l'hanno veramente visto. Nonostante questo dice noi, in mezzo a noi, perché è un noi che vale per sempre, per tutti i tempi, ecco.
Sì, anch'io ho notato queste cose, cioè che Luca, Teofilo, è un credente della terza generazione, perché neanche Luca, che gli trasmette le cose, ha visto Gesù. Sì, ho trovato molto pertinente il brano che è stato cantato come Alleluia, che è Giovanni 20 dal versetto 30. Molte altre cose fece Gesù davanti ai suoi discepoli e non sono state scritte in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate. Mi è sembrato che questi due testi in particolare, in tutto il Nuovo Testamento, siano molto preziosi, perché ci dicono che intanto la finalità del Vangelo è quella perché si creda. Quindi sì, solidità degli avvenimenti che sono avvenuti anche storicamente, però anche chi scrive ne sceglie alcuni e ne tralascia altri, evidentemente. Quindi si ha proprio l'idea che con questa finalità espressa, il Vangelo vada letto così, come episodi scelti da chi scrive per trasmettere la fede, quindi non una cronologia esatta di ciò che è avvenuto, ma qualcosa che si è pensato particolarmente importante, insomma, che chi riceve l'annuncio deve sapere. E non avevo mai notato quest'ultima parola del versetto 4, che è tradotto con perché tu possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Gli insegnamenti che hai ricevuto, dice in greco, perché tu ti possa rendere conto delle cose in cui sei stato catechizzato.
Volevo solo sottolineare nel versetto 2 quell'espressione: divennero ministri della parola, perché mi ha richiamato le volte in cui abbiamo trovato questa espressione o simile in Colossesi. Per cui certamente i testimoni oculari, ma grazie a
questo, come dire, a questi racconti veri, a questi, questi resoconti ordinati, ogni poi cristiano, Paolo, Luca, poi come è stato detto, è chiamato poi a diventare ministro della parola, perché è vero che Paolo aveva ricevuto un misteriosissimo e particolarissimo rapporto col Signore, però non è stato fra i primi testimoni oculari, ma certamente è ministro della parola.
A tutto quello che è stato detto aggiungo che questo resoconto, che poi è il Vangelo di Luca, lo scritto di Luca, è scaturito da una profonda acribia, da una profonda indagine su ogni circostanza. E quindi ovviamente tutte le circostanze non vengono prese in considerazione nel Vangelo, perché sono alla fonte, all'origine di questo resoconto. Ecco, questo però ci fa capire che dietro c'è stato uno studio profondo, amoroso, su tutto ciò che è avvenuto, su ogni circostanza, e che ogni circostanza è fondamentale per descrivere, per farci capire, per trasmetterci la verità della vita di Gesù, ecco, come si è svolto.
Mi riallaccio a quello che diceva adesso Stefano, di questa ricerca assidua, accurata, amorosa. Nella nostra regola si parla, in ordine soprattutto ai Vangeli della Passione e della Resurrezione, di poterla fare in forma amorosa ed assidua. Quindi questo anch'io, che troviamo al versetto terzo, mi sembra una buona indicazione anche per il lettore e quindi anche per noi, che possiamo metterci anche noi, come dicevi tu, in una scia, sulla scia di questo accogliere da qualcuno, e si parte da chi ha visto con i propri occhi, testimoni oculari, accogliere, ma non accogliere in forma soltanto così passiva, no? Chi accoglie è come sollecitato a mettersi in moto a sua volta. E appunto lui dice di averlo fatto in questa direzione, di avere sottoposto, meglio, cioè, sì, insomma, la assiduità, l'attenzione ai minimi particolari, perché vuol dire anche questo, non lasciarsi sfuggire niente. E mi pare che aggiunge anche una cosa importante, che quello che ha fatto e di cui poi il racconto è il risultato, lo ha fatto tenendosi a contatto da vicino, dice così, no? Avendo seguito, si è fatto come discepolo, uno che va dietro, si è messo alla sequela stretta da vicino degli avvenimenti. Pensiamo poi che questi avvenimenti si ricapitolano con una persona. Quindi, come vedete, annuncia il risultato di un avere preso la decisione di stare al calcagno, di stare a contatto ravvicinato con gli avvenimenti e colui che ne è stato il protagonista principale. E l'esito, perché tutti questi quattro versetti, che sono un'unica frase, no? Metto un po' in difficoltà anche il traduttore, finiscono con la parola su cui direi punta tutto questa introduzione, e cioè la solidità delle cose per le quali tu sei stato già catechizzato, no? Come si traduce. La solidità forse non va presa soltanto nel senso, diciamo, noi oggi, un po' con termini più nostri, avere la prova che il racconto ha una sua consistenza storica. Certo c'è anche questo, no? Adduco prove che ti convincono che si tratta di raccontare fatti autentici, di cui tu puoi stare al sicuro che non c'è niente di inventato. Però credo che qui la solidità di cui parla Luca e che vuole essere un'anticipazione del risultato di tutto il racconto, no? Si dovrà vedere alla fine del Vangelo, o meglio alla fine degli Atti degli Apostoli, perché è un'unica opera che Luca intraprende, no? Che si prolunga con gli Atti degli Apostoli, che cosa sia questo frutto della solidità. Credo che appunto possa essere inteso nel senso che il racconto ha una sua radice ben fondata sui fatti e trasmessa da testimoni che possono essere ben accreditati, però possa anche voler dire che questa solidità la registri poi in te stesso, perché quanto è stato raccontato in qualche modo ha cominciato a coinvolgerti, coinvolge anche te, ha un effetto, lascia una traccia solida su di te. E forse è proprio questo che il Vangelo vuole soprattutto essere un aiuto, una guida, un cammino, un percorso che finisce, che sbocca lì, ecco, nel trovarti in qualche modo anche tu coinvolto nel racconto. Diventi anche tu un attore del racconto. Non ti viene raccontato qualcosa fatto da altri, ma quello che viene raccontato, compiuto in quel tempo dagli altri, eccetera, finisce per coinvolgere anche te. Lo ritrovi nella tua storia e trovi quanto sia solida la narrazione che ti è stata riproposta, perché diventa un racconto anche della tua storia, di quello che è avvenuto o sta avvenendo anche in te.